Buongiorno a tutti, benvenuti, ancora benvenuti. Allora, mettere la testa sotto la sabbia come fa lo struzzo. Avete mai sentito questo modo di dire? Questo modo di dire viene da una diceria, adesso dovrebbe partire la sigla di Superquark, perché parlerò un attimo dello struzzo, ma no, è solo brevemente perché voglio collegarmi a un pensiero che adesso voglio condividere con voi. Questo modo di dire viene da una diceria, secondo la quale lo struzzo quando è attaccato e ha paura mette la testa sotto la sabbia. A parte che l'animale non si comporta così, perché sarebbe sciocco e anche pericoloso, cioè sarebbe alla mercé del predatore. In realtà lo struzzo è un animale che il maschio adulto arriva quasi a 2,80 m d'altezza. Pesa 120 kg, è un animale che corre velocissimo, penso che forse solo il ghepardo lo batte in velocità, è più veloce addirittura del cavallo, quindi non ha bisogno di fare questa cosa che sembra che sia così perché quando abbassa la testa e col lungo collo scende fino a terra per cercare il cibo, per brucare qualcosa, sembra che la testa scompaia e quindi si dice che lo struzzo quando è in pericolo mette la testa sotto la sabbia. Ma perché, mi sono chiesto, questa diceria ha preso così piede nella nostra lingua? Si dice, no, quello mette la testa sotto la sabbia come lo struzzo, perché io credo che molti fanno gli ignorri, cioè cercano di, come si dice, di far finta di niente, di non capire, di non vedere quello che gli succede intorno. Sperano che un problema, per esempio, si risolva da solo. Cercano di mimetizzarsi in mezzo agli altri quando c'è un impegno da prendere, preferiscono di passare inosservati quando bisogna decidere qualcosa, magari perché non hanno voglia di impegnarsi o perché non hanno coraggio di affrontare una situazione sgradevole o impegnativa. E così si dice che fanno come lo struzzo quando mette la testa sotto la sabbia. Sto parlando di questo perché il Signore oggi ci vuole mettere davanti ad una nostra responsabilità importante, per non subire danni nella nostra vita spirituale e per non essere deviati dalla verità e invece essere strumenti di Dio per la sua gloria e per l'aiutare anche gli altri fratelli. Noi dobbiamo prendere la nostra responsabilità. Forse voi mi direte, ma come fa il cristiano, cioè che fa il cristiano quando fa lo struzzo? Oh, spero che nessuno qui lo faccia o l'abbia mai fatto. Però il cristiano quando fa lo struzzo, i credenti, è quando lasciano passare comportamenti sbagliati e non conformi alla parola di Dio per paura di essere definiti puntigliosi. Quando preferiscono parlare molto più di se stessi che interessarsi della Chiesa, intesa come i fratelli. È pericoloso quando nella Chiesa si accettano comportamenti che non onorano Cristo per quieto vivere o si lasciano passare opinioni personali che vengono insegnate come verità per paura di essere considerati settari. Questo modo di agire mette in grave pericolo la nostra relazione con Dio e mette anche in grave pericolo la genuina comunione fraterna, indebolendo la Chiesa tutta e rendendola vulnerabile all'assalto del predatore. Chi è il predatore? Il predatore per la Chiesa chi è? È Satana. È Satana che in realtà non ci può fare niente se non confonderci e bloccarci e trascinarci lontani da Dio. Ed allora che fai? Mi sono chiesto a me, rivolgo questa domanda a voi. Che fai quando ti trovi in mezzo a delle persone che si dicono cristiane ma non si comportano come tali? Oppure in mezzo a falsi insegnamenti che non sono conformi alla parola di Dio? Come fai a proteggerti dal nemico di Dio e delle nostre anime che vuole trascinarti lontano dalla verità? Dai falsi dottori che come lupi travestiti da agnelli entrano nella Chiesa per catturare i credenti e vogliono trascinarli nell'errore. Questa mattina il Signore ci dice: impegnati a conservarti nell'amore di Dio. Questo è quello che ci dice il Signore. Per evitare di essere trascinati lontani dalla verità della sua parola, dobbiamo impegnarci a conservarci, a mantenerci nell'amore di Dio. È una responsabilità personale? perché le situazioni che possono provocare danni nella nostra vita, danni spirituali, ma anche danni materiali, vanno prevenute e, se serve, affrontate. Se rimaniamo stretti a Dio, come abbiamo sentito anche in questi bellissimi canti, nel Salmo che abbiamo letto, mai, nessuno, niente ci potrà separare dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Dio Padre ci ha amati molto prima che noi diventassimo credenti. Allora stiamo meditando, come sapete, ormai dall'inizio del mese, sull'epistola di Giuda, che viene definita una lettera cattolica, cioè universale. La parola cattolica significa universale, cioè indirizzata non specificatamente a un gruppo di credenti, ma alla Chiesa in generale. Quindi è indirizzata anche a noi oggi. Ed è importante per noi oggi, perché purtroppo, come allora, anche oggi ci sono uomini che, stimolati dal nemico di Dio, si oppongono a Dio e al suo messaggio di salvezza, cercando di adulterarlo e di screditarlo. Per questo il Signore fa ai suoi figli, a noi, in essa, un appello urgente, una chiamata urgente all'azione. Quindi Giuda, dopo aver esortato ad agire i fratelli e aver descritto il carattere e le caratteristiche di queste persone, di questi pericolosi insegnanti, che definisce appunto apostati, ci esorta a prendere una responsabilità. Vogliamo aprire la Bibbia e leggiamo insieme due versetti dalla lettera di Giuda. Siamo arrivati ai versetti 20 e 21, vogliamo leggerli insieme. Ma voi, carissimi, edificando voi stessi nella vostra santissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna. La chiamata all'azione, come ho detto, richiede una risposta, richiede che noi riprendiamo una responsabilità personale. In questi versetti ci sono una serie di comandi, in modo che noi possiamo, se ubbidiremo a questi, evitare di essere danneggiati nella nostra vita di credenti, essere trascinati anche noi lontano dalla verità. Ricorda che le situazioni che possono provocare danni vanno prevenute e, se serve, affrontate. Quindi non fingere di accorgerti che intorno a te ci sono persone che vengono ingannate. Non ignorare il problema sperando che si risolva da solo. Lo struzzo non mette la testa sotto la sabbia, quindi non farlo neanche tu. Questo sarebbe un comportamento sciocco e anche pericoloso, perché potresti anche tu essere trascinato nell'errore e quindi non essere più una luce, una testimonianza, soprattutto per i tuoi cari, che se ne andrebbero così all'inferno senza aver ricevuto il vero messaggio di salvezza da parte del Signore. Come evitare di essere trascinati nell'errore? Conservatevi nell'amore di Dio, proteggi te stesso. E voglio ancora ripetere, perché veramente noi veniamo addormentati. Cioè, ieri stavo guardando uno spettacolo in televisione che è divertente, insomma, perché ci sono delle persone che devono fare delle prove e poi ci stanno dei giudici che devono giudicare se valgono o non valgono, e vabbè, ci sono delle persone veramente brave, poi ci sono magari dei cantanti. Però vi consiglio di non vederlo dopo una certa ora, perché veramente fanno certe prove che sono, cioè, noi non ci accorgiamo veramente, ma veniamo bombardati continuamente da messaggi negativi, messaggi immorali, messaggi che ci vogliono inquinare la nostra mente. Quindi noi dobbiamo essere molto attenti, perché abbiamo un nemico che è Satana, il predatore, che ci vuole trascinare lontani da Dio. La parola che abbiamo letto dice: conservati nell'amore di Dio. Che significa conservare? Conservare significa mantenere una cosa nello stato in cui è, averne cura. E che cosa è che dobbiamo mantenere nello stato originario? Di che cosa dobbiamo avere cura? Della preziosa parola di Dio, che parla del suo amore in Cristo Gesù per noi. La parola che ci è stata trasmessa grazie allo Spirito Santo e grazie a degli uomini che Egli ha usato. Questi uomini hanno proclamato con fedeltà la parola di Dio e l'hanno custodita affinché arrivasse fino a te e a me, giungesse fino a noi con il suo messaggio di salvezza. Questo messaggio nella sua integrità è valido ancora oggi ed è efficace affinché chiunque crede in quello che c'è scritto e affida la propria vita a Gesù Cristo possa avere la vita eterna. Quanto è grande l'amore di Dio, l'abbiamo cantato e spero che tutti noi lo sappiamo. C'è stato un momento in cui siamo stati invasi da questo amore. Lo Spirito Santo è venuto a vivere dentro di noi e noi siamo passati da una vita di tenebre, immersa nel peccato, in una vita di verità, nella luce di Dio, nel suo amore. Ma fai attenzione, abbiamo letto, ma voi. Ora la parola di Dio dice questo perché vuole farci capire che ci sono due gruppi di persone. Tu a quale gruppo fai parte? Lo scrittore dice ma voi, perché ormai c'è un contrasto profondo, netto, visibile tra la vita di chi ha conosciuto Dio e la vita di chi ne parla soltanto, ma non ha una relazione personale con Lui, tra chi è nato di nuovo e chi appunto non ha un rapporto vero con Dio. In questa lettera Giuda avverte i credenti che ci sono persone che si dicono cristiane ma che si sono allontanate dalla verità. Queste persone sono ancora oggi in mezzo alla Chiesa, con i loro insegnamenti, con i loro esempi, e cercano di trascinarti lontano, quindi devi proteggerti. E allora vi sono tre azioni che abbiamo letto e che il Signore ci invita, meglio ci ordina a fare. La prima è progredire in una vita di fede ed essere aggrappato saldamente alla verità. Infatti nel versetto 20 ci dice edificando voi stessi nella vostra santissima fede. Che cosa significa edificare? Edificare significa costruire una struttura su un fondamento che già è stato posto. In questo caso il Signore sta dicendo che dobbiamo costruire la nostra vita sugli insegnamenti di Gesù Cristo, gli insegnamenti in cui abbiamo creduto. Se tu hai ricevuto Gesù Cristo come Signore e Salvatore, allora non dovrai allontanarti e distoglierti dalla verità di Dio. Noi dovremmo perseverare nella conoscenza cristiana e rimanere fedeli alle cose che abbiamo imparato, le cose che si sono dimostrate vere nella nostra vita. Cari, se noi non abbiamo avuto mai nessuna dimostrazione nella nostra vita della verità della parola di Dio, se noi non abbiamo mai avuto nessuna risposta alla nostra fede nelle promesse che abbiamo letto nella parola di Dio, allora cari forse dovremmo rivedere un attimino il nostro rapporto con Dio, perché Dio è pronto a intervenire ed aiutare nella vita, le persone che dedicano la vita a Lui. Dio è pronto a intervenire e sostenere. Se tu non senti Dio dentro di te, Se Dio è lontano dalla tua vita, allora c'è un problema. Su che cosa dobbiamo edificare? L'abbiamo letto, sulla nostra santissima fede. E la fede lo sappiamo che cos'è. In ebrei c'è quella definizione meravigliosa, ma qui il Signore sta parlando di tutti gli insegnamenti dottrinali che troviamo nella parola di Dio, che noi crediamo che siano veri e utili, che devono rimanere costantemente nel nostro cuore, nella nostra mente, devono essere in ogni progetto che pensiamo, in ogni azione che compiamo. Infatti se io ho fede, allora in me ci sarà la convinzione profonda che è importante e vitale praticare tutto quello che è insegnato nella parola di Dio. La fede è il fondamento su cui noi dobbiamo costruire, attenzione, noi stessi, come persone, noi dobbiamo costruire noi stessi sulla fede che ci è stata trasmessa una volta per sempre e non dobbiamo cambiare se vogliamo che l'edificio della nostra vita sia solido. Qualcuno ha scritto, la fede è un dono e lo sono anche l'acqua e l'aria, ma dobbiamo bere l'acqua e respirare l'aria affinché queste cose possono portare un beneficio nella nostra vita. E così è della fede in Dio. Noi dobbiamo prendere Dio in parola, facendo nostre le sue promesse, le promesse che sono scritte nella Bibbia. Solo allora la fede produrrà dei benefici nella nostra vita. E poi anche la parola santissima che si unisce a fede. Perché è definita santissima? Beh, la fede è santissima perché è stata data da un Dio santo, perché viene dall'udire la parola del Santissimo Figlio di Dio, come leggiamo in Romani al capitolo 10, versetto 17. Essa è la verità che è stata trasmessa ai santi, cioè a noi, una volta per sempre. La fede è santissima perché ci indica la via della santità, cioè la separazione dal mondo, ci tiene lontani dal mondo con la sua filosofia che ci vuole corrompere. È santissima perché è separata da ogni altro tipo di fede in cui l'uomo può mettere la sua fiducia, perché ha riconosciuto che soltanto la fede e la fiducia in Dio e nella sua parola è lo strumento di salvezza e di salute per la nostra vita. Su di essa quindi dobbiamo edificare la nostra vita se vogliamo conservarci nell'amore di Dio. Dobbiamo essere aggrappati saldamente alla verità se vogliamo progredire in una vita di fede. Ed allora come posso farlo? Come posso farlo? Mi sono chiesto, e ci sono quattro semplici regole che noi sappiamo. E allora tu mi dirai, ma perché me lo dici? Lo sappiamo perché a volte non le pratichiamo. Gesù ha detto, se sapete queste cose siete beati se le fate. E la Bibbia è piena di ripetizioni, perché Dio lo sa. Che noi le cose a volte ci entrano da questo orecchio e ci escono da quest'altro. Quindi voglio dirvi queste quattro semplici regole. Leggi ogni giorno la Bibbia. Pensa alle parole che hai letto, perché non basta leggerla. Bisogna comprendere il significato di quello che leggi e soprattutto applicarlo alla tua vita. Confronta sempre quello che ascolti dai cristiani, anche quello che sto dicendo io, cari. Come sapete, noi ci chiamiamo Berea perché abbiamo preso il nome da quel gruppo di credenti che quando Paolo è andato a trovare e ha cominciato a predicare, loro hanno detto, sì Paolo, sarai pure quello, ma aspetta un attimo, e leggevano sulle scritture se quello che lui diceva era conforme alla parola di Dio. E se l'hanno fatto loro, dobbiamo farlo anche noi che ci chiamiamo Berea, e dovrebbero farlo tutti i credenti. Noi dobbiamo confrontare quello che ci viene insegnato con la parola di Dio. E poi sottoponi, come ho già detto, ogni tua decisione al giudizio del Signore con la Bibbia in preghiera. Allora queste quattro semplici regole ci terranno aggrappati saldamente alla verità, ma però non bastano per conservarci nell'amore di Dio. C'è un'altra azione da compiere, e questa è pregare in modo conforme alla volontà di Dio. Infatti è scritto, pregate mediante lo Spirito Santo. Questa esortazione che il Signore ci fa qui ci fa capire quanto è importante la preghiera e purtroppo quanto a volte viene trascurata. Che cos'è per te pregare? Sembrerebbe inutile porre questa domanda dei cristiani, ma fermiamoci un attimo a riflettere personalmente sul significato della preghiera. Allora, noi sappiamo che il Signore comanda di pregare. In Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 17, addirittura c'è questa frase che dice «Non cessate mai di pregare». E qualcuno mi ha chiesto, ma com'è possibile? Com'è possibile? Beh, ne parleremo di queste cose, se Dio vuole, con l'anno nuovo. Faremo una serie di incontri sulla preghiera. Però noi sappiamo intanto che Gesù trascorreva grandi periodi, lunghi periodi di preghiera, in solitudine, e che nei momenti di grande prova, lo ricorderete, Gesù pregava, la preghiera nei Getsemani, così intensa, così profonda, tanto intensa che il Signore in quel momento sudava sangue, una preghiera umile e filiale, infatti chiama Dio papà, Abba, una preghiera solitaria, insistente. Noi abbiamo imparato e sappiamo che la preghiera è il respiro dell'anima, che senza preghiera la nostra anima non potrebbe vivere o sopravvivere in salute spirituale, che per noi la preghiera dovrebbe essere una compagna costante, però credo che per molti di noi la preghiera è addirittura un semplice conoscente o addirittura un estraneo nella nostra vita. Sento molti cristiani che dicono dovrei pregare di più. Questo argomento è così vasto che, come ripeto, ne parleremo. Voglio soltanto sottolineare quello che, per cui è scritto qua. Con la preghiera noi entriamo in comunicazione con Dio. Quando noi preghiamo, quando noi leggiamo la Bibbia e preghiamo, noi entriamo in questo rapporto con Dio dove parliamo a Lui e Lui ci risponde. Se non lo facciamo, come possiamo pretendere di avere una risposta da Dio? L'Apostolo Giacomo, il fratello del Signore, dice: voi non ricevete perché non chiedete. Voi non ricevete perché non chiedete. Con quanta fiducia ti accosti al Signore nella preghiera? L'ho detto e lo ripeto, a volte anche la preghiera per ringraziare il Signore dei cibi che ci dà è una formalità. Si ringrazia velocemente per paura che si fredda la pasta, magari con la televisione accesa che ci dà le ultime notizie del telegiornale. Ma questo non è il modo di pregare. Noi non dobbiamo pregare così, noi ci dobbiamo accostare con piena fiducia al trono della grazia di Dio, dobbiamo renderci conto che stiamo entrando alla presenza del Santissimo, dell'Onnipotente, che è pronta ad ascoltarci. Quando noi vogliamo, l'udienza è sempre possibile e Lui ci vuole accogliere per benedirci, per darci quello che a noi serve. Qui dice pregare per lo Spirito. E che cosa significa pregare per lo Spirito? Certamente non significa raggiungere uno stato estatico, come si dice, cioè fuori controllo dei propri sensi. Alcuni li ho visti che pregano senza controllare la loro mente, quello che dicono. Ma bisogna pregare invece in maniera conforme alla volontà di Dio. E il Signore Gesù ci ha detto: pregate nel mio nome. Cioè presentare le richieste al Padre in Giovanni 15:16, cioè presentare le nostre richieste al Padre come se lo chiedesse Gesù, con la stessa fiducia che aveva Lui, che diceva: il Padre mi risponde sempre perché io faccio sempre le cose che Gli piacciono. E allora qui fatemi dire che c'è sicuramente una preghiera, la preghiera a cui il Padre non risponde, come scritto in Proverbi 28:9, voglio leggervi questo perché è molto importante. In Proverbi 28:9 c'è scritto che se uno volge altrove gli occhi per non udire la legge, la sua preghiera è un abominio. Proverbi 28:9. Queste parole ci danno motivo di riflettere. Dio non solo risponde, ma detesta, addirittura gli dà fastidio la preghiera di chi non pratica la sua parola, di chi non obbedisce alla sua parola. Ma chi ha il desiderio di conoscere il suo pensiero, chi vuole fare la sua volontà, allora ha un'altra considerazione da parte di Dio. E questo lo troviamo in Prima Giovanni 3:22. In Prima Giovanni 3:22 è scritto: carissimi, leggo pure il 21, carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Allora, se noi obbediamo, Dio ci risponde sempre. A volte dice di aspettare e quindi sembra che la risposta non arrivi, perché il Signore ci risponde sempre per il nostro bene e secondo la Sua volontà. Ma quello che voglio fermarmi ancora e chiederci di riflettere è: quanto desiderio io di conoscere Dio e di avere una relazione con Lui? Quanto desiderio io di fare ciò che Gli è gradito? Mi sono chiesto quanto tempo dedico alla preghiera, alla mia preghiera personale, e ho pensato di condividere con voi alcune domande per la riflessione che potrete magari fare anche a casa, affinché la nostra preghiera sia vitale, sia efficace. Allora, la prima: quanto tempo trascorro regolarmente in comunione con Dio? Quanto tempo nella mia giornata trascorro in comunione con Dio? Quali sono le cose che posso fare durante la mia preghiera personale per renderla efficace. Quali sono le cose che io posso fare durante la mia preghiera personale affinché questa sia efficace? Quali sono gli ostacoli che incontro nel cercare di realizzare il mio tempo di preghiera con Dio? E poi l'ultimo, come posso fare per migliorare la mia vita di preghiera? Beh, se avete preso appunti, come ho detto, possiamo rifletterci anche dopo, ci sarà un momento di approfondimento. Stiamo pensando su come mantenerci nell'amore di Dio, affinché noi stessi non siamo trascinati nell'errore. Quindi dobbiamo ricordare che le situazioni che possono provocare danni nella nostra vita vanno prevenute e, se serve, affrontate. E quindi aggrappati saldamente alla verità, questa è la prima cosa da fare. Impegnati ad avere una vita di preghiera efficace, che ti faccia vivere in comunione nella volontà di Dio, questa è la seconda cosa da fare. E la terza azione che rimane, che il Signore ci indica per conservarci nell'amore di Dio, è: prendi in mano la promessa. È scritto: aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna. Che bella questa parola, aspettare. Essere con la mente e con l'animo rivolti alla persona che deve arrivare, all'evento lieto che deve verificarsi. Aspettando qui significa attendere qualcuno o qualcosa per prenderne il possesso, in possesso totale. Ma di che cosa dobbiamo prendere possesso? E soprattutto, chi deve aspettare il cristiano? Lo abbiamo detto, lo abbiamo letto. Noi siamo in attesa della misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna. E allora voglio chiederci, mi sono chiesto io, queste domande me le sono fatte prima a me e veramente mi sono trovato mancante. Quindi non voglio sembrare adesso che sono quello bravo che queste cose le fa tutte. Purtroppo siamo deboli, e veramente meraviglioso il fatto che il Signore non ci tratta secondo le nostre mancanze. Però permettetemi di condividere queste domande che mi sono fatto. Quanto spazio dai ai tuoi pensieri a questa gloriosa verità? Cioè, Gesù Cristo torna. Ci stanno tanti cristiani che non ci pensano mai. Tanti che si dicono cristiani che non ci credono neanche. Eppure qui il Signore dice che è una cosa, un mezzo per mantenerci stretti al suo amore, per conservarci nell'amore di Dio. Satana usa tutti i mezzi per confondere la nostra certa speranza in questa promessa. Ma Gesù ha detto in Giovanni 14:3: io vado a prepararvi un luogo. E quando sarò tornato, quando l'avrò preparato, tornerò e vi prenderò con me. Noi sappiamo che Gesù è con noi tutti i giorni della nostra vita, come è scritto in Matteo al capitolo 28. Ma il Signore vuole ricordarci che Egli vive in noi mediante lo Spirito Santo. È molto bello quello che ancora è scritto in Giovanni al capitolo 14. Quando il Signore vuole incoraggiare i discepoli che si sentono smarriti, perché pensavano chissà che, pensavano che lui avrebbe stabilito il regno, pensavano che sarebbero diventati, vi ricordate, nell'ultima cena, il Signore sta per dire che l'ha detto altre volte, ma in quel momento sta per essere tradito, deve affrontare il momento culmine della sua vita, e loro stavano litigando a chi fosse il maggiore. Quanto è grande la compassione del Signore che ha verso i suoi. E allora a questo punto poi in Giovanni c'è scritto il momento in cui lui li vuole incoraggiare, e dice al capitolo 14 versetto 15: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, perché sia con voi per sempre. Questo è lo spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Attenzione, voi lo conoscete perché dimora con voi. Qui sta parlando dello Spirito Santo che loro avrebbero ricevuto, che il mondo non conosce, E poi dice che però voi lo conoscete, perché già dimora con voi, e sarà in voi. Gesù Cristo vive dentro di noi, mediante lo Spirito Santo. Questa verità è meravigliosa, Ora, noi non lo vediamo fisicamente, ma ancora Giovanni nella sua epistola dice che noi lo vedremo faccia a faccia e saremo trasformati completamente. Noi, io e te, ogni creatura, ogni uomo, ogni essere spirituale si inginocchierà davanti a Lui. In quel momento meraviglioso e drammatico noi toccheremo con mano la sua completa e totale misericordia che sfocerà nella vita eterna. Noi che abbiamo creduto saremo oggetto della sua piena misericordia che si manifesterà appunto col nostro ingresso in una relazione perfetta e completa senza nessun ostacolo per l'eternità. Gli altri che hanno rifiutato e che continuano a rifiutare Gesù Cristo in questa vita, che rifiutano il perdono di Dio in Cristo ma cercano altri perdoni inventati che non sono scritti nella Bibbia e quindi non vengono da Dio, per queste persone ci sarà il giudizio eterno, ci sarà la condanna eterna. Però voglio dirvi che in questo momento Dio ancora tiene una porta aperta dove tu puoi entrare e afferrare la sua misericordia. Dio è pieno di compassione, è come una sorgente che continua a riversare la sua bontà nel mondo. È scritto nel Salmo 145 al versetto 9. Abbiamo sentito il Salmo 103 che Dio benedice i suoi figli, quelli che lo temono. Attenzione, Dio benedice tutti. Dio benedice tutti, certo, per noi ci sta una benedizione speciale, ma Dio benedice tutti e benedice anche te questa mattina, perché Dio ti sta chiamando, la sua grazia è ancora disponibile, egli la sta riversando su questo mondo disperato. Dio è come una sorgente piena di bontà, ma ci sarà un momento che tutto questo finirà, la fonte sarà prosciugata, la porta sarà chiusa. Non farti ingannare, è scritto che gli uomini muoiono, è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. È stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Però la promessa di grazia è ancora oggi efficace. Perché se con la bocca avrei confessato Gesù come Signore e avrei creduto con il cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Romani 10, 9, 11. Infatti con la bocca si crede per ottenere giustizia, con il cuore si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. E ancora in Isaia, al capitolo 28, 16, e chiunque crede in Lui non sarà deluso. Noi siamo veramente a molte persone sono scoraggiate e deluse, non credono più a niente. È stata costruita una religione nel tempo per la quale gli uomini pensano che sia una favola, non credono più a queste parole. Ma se tu credi sinceramente con tutto te stesso in quello che hai sentito adesso e lo confermi testimoniando che Gesù Cristo è il tuo Signore e Salvatore, sarai salvato, e la salvezza che Dio ti sta offrendo non sarà mai cancellata. Gesù non ti deluderà. Perché? Perché sei l'oggetto del suo amore. Sei l'oggetto del suo amore e dell'amore di Dio Padre. C'è un bellissimo canto che dice: aspetto con pazienza in questo mondo difficile, pieno di difficoltà, che come dice Giobbe, fammi respirare almeno. Aspetto con pazienza, poiché egli è notte ancora, aspetto ormai l'aurora quando arriverà Gesù Cristo, la sponda indorerà, sicuro in man di Cristo, sicuro nel suo amore, l'anima mia riposa, anzi sicuro nel suo cuore, l'anima mia riposa all'ombra del suo amore. Ti ricordi come è iniziato Giuda l'epistola? Aprite un attimo la Bibbia, guardate come inizia Giuda l'epistola. Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati, e Dio sta chiamando ognuno di noi, che sono amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo. Se Dio ti chiama, se Dio ti chiama a sé, è perché ti ama e puoi essere certo o certa che il Signore Gesù ti custodirà fino alla fine, penserà a te, ti proteggerà fino al giorno che lo incontrerai, perché il Signore tornerà, sta per tornare. Noi non sappiamo l'anno, il mese, il giorno, l'ora, dice un altro canto bellissimo, ma lo dice anche la Bibbia, non lo sanno neanche gli angeli nel cielo, ma sappiamo che Gesù tornerà, perché Lui è vero, quello che dice è vero e lo mantiene, lo sappiamo perché l'ombra del suo amore ci accompagna, perché lo Spirito Santo, Lui stesso, vive dentro di noi, lo sappiamo perché quando abbiamo questa relazione con Dio, allora sentiamo una pace profonda nel cuore che nessuno può spiegare, una pace che non viene dalle circostanze, una pace miracolosa che viene dal nostro rapporto con Dio. Quindi prendi in mano la promessa di Dio e non mollare la presa. E per riuscirci ci sono sei consigli, sei cose che posso dirti, che cerco di fare io. Ricordati sempre che il Signore è fedele e immutabile e mantiene le sue promesse. E poi considera che tra poco incontrerai il tuo re, il tuo amico, il tuo fratello, vedrai il tuo Dio che ti ama. Ricordati che Cristo vive in te e non ti abbandonerà mai. Purifica la tua vita, evita ogni cosa, questa è difficile, purifica la tua vita, evita ogni cosa che dispiace al Signore, fai le cose che gli piacciono, esamina quello che gli è gradito e se sbaglieremo, perché sbaglieremo, dobbiamo ricordare che possiamo andare davanti a Lui e confessare il nostro peccato e chiedere perdono e abbandonare il nostro peccato e Lui ci accoglierà, perché Dio ha aperto una fonte per il peccato, una fonte che lava la nostra vita continuamente. Servi il Signore, impegnati a servire Dio per la sua gloria e non per la tua. Purtroppo il nemico delle anime nostre fa di tutto per ostacolare la nostra comunione col Signore e con i fratelli. Satana vuole confonderci e rubarci questa gioia, questa speranza. E sapete, lui non può fare altro, dato che Cristo ci ha procurato una salvezza eterna e noi siamo figli di Dio, adottati da Dio Padre. L'unica cosa che, sto andando verso la conclusione, l'unica cosa che Satana può fare è bloccare la nostra crescita spirituale, confonderci con le lusinghe del mondo e se ci confonde allora saremo bloccati e piano piano trascinati anche noi lontano dalla verità. Il diavolo usa tutti i mezzi, anche le zizzanie, come ricorderete la parabola che Gesù ha raccontato in Matteo capitolo 13. Le zizzanie, cioè i falsi credenti che seminano di nascosto nel campo di Dio che è la sua Chiesa e che coesisteranno fino a quando con i veri credenti, fino al giorno del giudizio. Ci sono persone ancora oggi in mezzo alla Chiesa, e non sto parlando di questa Chiesa, che con i loro insegnamenti e con il loro esempio cercano di trascinare i veri credenti lontani dall'amore di Dio, ma tu per proteggerti da questo attacco ti devi conservare nell'amore di Dio. E ci sono tre azioni da compiere, questa è la tua responsabilità, è la tua responsabilità. Dio è pronto ad aiutarti, ma è la nostra responsabilità. Aggrappati alla verità di Dio, edificando te stesso nella tua santissima fede. Vivi nella volontà di Dio, pregando mediante lo Spirito. Prendi in mano la promessa di Dio, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna. Decidi oggi di consacrare la tua vita a Cristo. Noi dobbiamo e possiamo evitare di danneggiare noi stessi ed altri credenti, perché le situazioni che possano provocare danni vanno prevenute e, se serve, affrontate. Le persone intorno a te sono ingannate, non ignorare il problema sperando che si risolva da solo. Lo struzzo non mette la testa sotto la sabbia, quindi non farlo neanche tu, perché sarebbe pericoloso, potresti essere tu stesso trascinato nell'errore e soprattutto non essere più una luce, non essere più una testimonianza per i tuoi cari, per i tuoi amici, per i tuoi parenti, per i tuoi colleghi che andrebbero all'inferno perché non hanno ascoltato il messaggio di salvezza. Quindi prendi la tua responsabilità, è una questione di vita e di morte. Come si fa ad essere evitati, a evitare di essere trascinati nell'errore? Il Signore dice: conservati nell'amore di Dio, proteggi te stesso e che il Signore ci aiuti. Amen. Signore, grazie per questa esortazione che Giuda fa alla Chiesa, a noi questa mattina. Signore, queste tre azioni che noi dobbiamo compiere sembra così semplice, ma in realtà a volte sono quasi montagne da scalare per la nostra debolezza e soprattutto, Signore, perché noi non veniamo a Te, non chiediamo l'aiuto a Te. A volte, come è stato pure pregato, siamo talmente presi nelle cose della nostra vita che dimentichiamo di avere il contatto con la vita, la vera vita che sei Tu. E così noi, avendo un contatto con Te, potremmo fare meglio e di più anche nella nostra vita pratica di tutti i giorni. Ti prego, Signore, aiutaci a comprenderlo, aiutaci a crescere nel nostro rapporto con Te, in una coscienza profonda in cui noi abbiamo Te come scopo della nostra vita. Tra poco, Signore, Ti incontreremo e veramente anche fra 50 anni magari e per i più giovani fra 90 anni, ma a confronto all'eternità, la nostra vita anche di 200 anni, se così potesse essere, sarebbe niente. E quindi, Signore, aiutaci a preparare le nostre anime a incontrarti. Benedici, Signore, ciascuno che è qui. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.